Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 su 24, 7 giorni su 7.
Non penso di essere l'unico che sia stato triggerato in questa maniera, no? In questa escalation di si parte da un risparmiamo perché le risorse sono poche a un'ottimizzazione estrema delle risorse che hai perché ti viene borbandato questo messaggio dove devi risparmiare, devi pensare a te stesso, devi costruirti, devi farti da solo. Forse qualcosa si è inceppato da qualche parte nella mia mente e ha preso una deriva ludopatica di questo genere. Io ho sempre avuto un rapporto, come tutti quelli di questo podcast, conflittuale con i soldi. Ho sempre avuto una visione alla Paperon dei Paperoni dei soldi guadagnati. Non lo cito a caso perché anche quando ero piccolo mi piaceva proprio leggere le sue storie, e lui era, a parte essere un tirchio della miseria, era anche un po', se vogliamo, il mito dell'uomo realizzato, o più che uomo forse dovrei dire del papero che si è fatto da solo, perché lui veniva da una famiglia molto molto umile, si costruisce un impero a partire da ogni singolo cent. Quindi questa visione alla Paperon dei Paperoni mi è rimasta probabilmente anche da quei tempi. Questo non saprei, ci vorrebbe uno bravo effettivamente per dirlo.
Ciao, sono Mia Ceran e questo è Grano, il podcast in cui si parla di quel tema scomodo e imbarazzante che a volte si insinua nelle nostre relazioni e muove le nostre vite: i soldi. Uno bravo, come lo ha chiamato Salvatore, lo abbiamo trovato e ci parleremo non appena finiamo di raccogliere questa confessione. La confessione di un ragazzo che ha fatto del suo rapporto con il risparmio qualcosa a metà tra un videogioco a livelli e un'ossessione, fino all'ultimo centesimo. Salvatore ha fatto tutti i lavori immaginabili. È stato barman, fruttivendolo, promotore nei centri finanziari, ma oltre a lavorare, il gioco è sempre stato trovare ogni escamotage possibile per risparmiare.
Ho fatto di tutto per non comprare i testi scolastici. Questa potrebbe sembrare una banalità, però io, considerato anche quello che costano, cercavo in tutti i modi di non gravare sulle spese dei miei, anche perché con quel poco che guadagnavo, se già uscivo una sera e quant'altro, insomma, poi anche comprare i testi universitari sarebbe stato un problema. Quindi sono andato giù di slides, foto a libri, fotocopie, e quindi diciamo, pur di non spendere, avevo creato un sistema, e comunque spendevo tante energie e ingegno, chiamiamolo così, per cercare di spendere il meno possibile.
Il nostro rapporto con il denaro, questo lo abbiamo imparato dopo qualche puntata di Grano, ha spesso origine nella famiglia dalla quale proveniamo, da quel che ci è stato trasmesso, a volte attraverso insegnamenti espliciti, altre volte attraverso meccanismi che abbiamo interiorizzato senza neanche accorgercene.
Mio padre faceva il carabiniere, adesso in pensione, e mentre mia madre non ha mai lavorato, si arrangiava, insomma, faceva qualcosina, ma diciamo che faceva la casalinga, quindi è sempre stata appresso a me e mio fratello, quindi eravamo io e un fratello più piccolo. Soldi in casa pure non è... avevamo, insomma, da vivere, però non è che non ti potevi magari togliere gli stessi sfizi che vedevi magari proprio agli altri miei amici. C'era una politica più che una politica, c'era una, forse i miei genitori sono stati un po' troppo aggressivi nell'inculcare un valore dei soldi, ecco, forse un po' troppo aggressivo, nel senso che lo sfizio non era proprio visto benissimo, insomma. Quindi anche quando ci si voleva comprare un paio di scarpe in più, c'era sempre quella battutina, non c'è mai stata costrizione o quant'altro, però comunque quando ci cresci con determinate dinamiche, tipo battute del tipo oh, che cavolo, un altro paio di scarpe, un'altra quello che sia, insomma, probabilmente quello non ha aiutato, nel senso mi ha fatto crescere con una visione del ok, manteniamo i soldi e diamogli il giusto valore che hanno, forse un po' troppo stringente.
Salvatore, come ognuno di noi, rielabora a modo suo l'insegnamento ricevuto e, come fosse il protagonista di un videogioco, inventa metodi sempre più complessi per risparmiare spesso delle cifre irrisorie.
Questa cosa è diventata una sorta di ludopatia, diventava quasi challenging in me trovare un modo per fregare, diciamo così, il sistema, o comunque un modo che mi divertisse per cercare di avere di più senza dare o dando di meno. Per esempio, su di me hanno funzionato alla grande quei discorsi che facevano un tempo con quando è uscito tutto il discorso della fintech, delle carte, oppure quando c'è stato 2 anni fa il discorso del cashback. Su di me ebbe una presa mostruosa, sembra tipo una gamification, no? Quindi dove tu, ok, hai sbloccato il primo livello, vai al secondo, vai al terzo, e più superi il livello, più diventa challenging, più ti piace, perché le cifre risparmiate poi erano, non si parla di grandi cifre ovviamente, tutto questo mio spendere risorse, vedere come fare a risparmiare, si tratta veramente di pochi centesimi, pochi euro, che non giustificavano affatto tutto questo mio spendermi per trovare la carta. Ah vabbè, se lo stesso acquisto lo faccio con questa carta, avevo iniziato a collezionare anche carte diverse che possono essere di applicazioni di banche, insomma ognuno, ormai ci sono tantissimi servizi che ti danno delle carte con associati cashback e quant'altro, quindi c'era una rastrelliera di carte dove io andavo a selezionare, ok, se compro qui, compro con questa qui, ma si parla comunque di centesimi, quindi non c'era mai stata la possibilità di risparmio reale, no? Qualcosa che dici, vabbè, ma giustamente parliamo di grosse cifre, no, parliamo di piccole cifre e di un dispendio di energie e di spesso di cose che proprio non facevo.
A volte il risparmio non è nemmeno economico, è di tempo.
Per esempio, io avevo adottato tutto un sistema quando suonavo la batteria da giovane, quando ero un po' più giovane, avevo adottato tutto un sistema di studio per quanto riguarda la strumentazione, quindi avevo degli spartiti e quant'altro che avevo preso a studiare in maniera un po' più smart, diciamo, perché poi queste cose si trovano anche su internet, no? C'è sempre una maniera smart. Dico quella della batteria come per dire tante cose. Io andavo a vedere dei tutorial smart per ottimizzare il tempo per studiare una cosa. Ora era lo strumento, era leggere un libro, c'era sempre una maniera smart di fare qualsiasi cosa. Quindi io andavo in fissa con queste tipologie smart di fare cose, quindi ottimizzare.
Una parte davvero interessante del racconto di Salvatore è la presa di consapevolezza che lui ha ad un certo momento, un punto di svolta raro in cui si rende conto che qualcosa non torna in questo suo atteggiamento.
Io mi ero reso conto che erano troppe energie spese per fare questa cosa, questo ottimizzare, quindi questo risparmiare. Mi creava anche del disagio, da una parte mi divertiva, ma dall'altra parte c'era anche disagio. Il disagio era sociale, perché mi rendevo conto che non mi andava di discutere di queste cose con gli altri, quindi cercavo sempre un modo per imbastirla, no? Per esempio, per tornare al discorso del cashback sulla carta, facevo sì che con la mia ex compagna io pagassi, anche se decidevamo di dividerci la spesa, e ok, vabbè, tu li dai a me, io pago tutto io con la carta. Perché? Perché pagare io con la carta? Perché più pagavo con la carta, più c'era il cashback, e tanto poi la metà di quei soldi mi sarebbero rientrati, quindi c'era un forte disagio che mi creava questa ottimizzazione, perché me ne vergognavo, da una parte me ne vergogno, cioè ripeto, quando mi si presenta sempre una tematica del genere la mia prima risposta è sempre quella, il mio cervello continua a lavorare in quella maniera, sta cercando di ottimizzare, io lo fermo e lo resetto, diciamo. Questo è il passaggio aggiuntivo che faccio adesso, che mi permette di parlarne al passato.
Parte della presa di coscienza, inaspettatamente per Salvatore, è arrivata anche dai commenti della sua stessa famiglia.
Ricordo sicuramente mia madre che mi diceva che ero molto molto tirato, con detto, perché hai, figlio mio, hai queste braccia così corte? Ho detto no, cioè io do semplicemente il valore giusto alle cose, cioè una giustizia, chiamiamola divina, delle cose, suprema, dove io vedevo appunto questo balance che doveva essere rispettato in tutti i modi, cioè non c'era modo di uscirne, c'era soltanto un modo di fare le cose bene, dove i singoli centesimi venivano sfruttati al massimo. Piano piano, negli anni, io ti parlo di questa situazione che ti direi adesso controllo leggermente meglio, ma che va avanti insomma da qualche anno.
Il bilancio per Salvatore è comunque positivo, è felice di quel che è riuscito a risparmiare, che non sono solo centesimi, e si sente abbastanza fuori dal tunnel.
Io sono contento di quello che ho risparmiato, di quello che adesso ho sul conto in banca, delle cose che mi sono studiato per appunto incrementare, no? Poi non era soltanto il passaggio successivo a quello di Paperando i Paperoni, cioè accumulare, è stato il trovare il modo migliore poi per farli fruttare questi soldi. Quindi ho iniziato a studiare qualcosina per quanto riguarda l'investire soldi, non parlo di day trading, ma semplicemente di comprare azioni sul lungo termine o obbligazioni. Quindi sì, da quel punto di vista sono molto soddisfatto di quello che sono riuscito a mettere da parte. Si dice spesso che a 30 anni dovresti avere almeno la tua RAL, no, convertita in soldi messi da parte, e io c'ero riuscito tranquillamente, forse anche di più, insomma, considerato che a 30 anni, insomma, 2 anni fa prendevo 30k annui, e io avevo già di più, avevo almeno un 40k 2 anni fa, insomma un 40k messi da parte, semplicemente facendo così, nel senso semplicemente risparmiando, dove io la regola del 50-20-30, dove il 20 era i soldi messi da parte, piano piano li erodevo dalle spese accessorie. Ho sentito tante storie e pensavo che magari anche altra gente ha avuto questo tipo di disturbo, legato al fatto che, ok, c'è tanta gente che spendeva soldi senza rendersene conto, oppure problemi con altre tipologie. Invece questa cosa della ludopatia legato al risparmio mi sembrava una cosa non sentita, o comunque avessi sentito meno di altre cose.
Ma la sua consapevolezza lo ha portato a farsi delle domande.
È un tema psicologico che va affrontato con una figura che viene da quel ramo lì, che ti aiuti.
Domande che noi giriamo direttamente al nostro esperto. Per commentare la storia di Salvatore abbiamo chiamato Mattia Cis. Mattia Cis è uno psicologo e psicoterapeuta ed è anche il cofondatore di una bellissima iniziativa, si chiama Gli Psicologi Online, che vi consiglio di andare a cercare, la trovate su tutti i social. Buongiorno Mattia, benvenuto a Grano.
Ciao Mia, buongiorno.
Cosa ti ha colpito di più della storia di Salvatore, Mattia?
La storia di Salvatore è una storia molto interessante e che ci permette di ragionare tanto su alcune dinamiche che possono colpire tutti noi. Subito mi ha colpito l'immagine di Paperon de Paperoni, che lui ci porta in questo racconto, e che mi fa un pochino entrare nel mondo infantile, no, di Salvatore, e di questo mito, no, il mito del papero che ce la fa da solo. E già qui mi viene una tenerezza infinita, no, verso Salvatore, perché mi sembra qualcuno che ha dovuto in qualche modo farcela da solo. Quindi colgo un po' di solitudine, no? E Paperon de Paperoni, se ci pensate, è proprio l'uomo solo che ha spostato tutte le sue soddisfazioni sui soldi, no? Però ha sempre un po' quell'aspetto.
Non conosciamo altre gioie di Paperon de Paperoni.
Oddio, non sono così esperto, quindi poi vado a guardare su Wikipedia la storia di Paperon de Paperoni.
Beh, non credo che abbia amici, non credo che abbia compagni di vita, non credo che abbia figli, quindi insomma.
Sì, ha i nipoti, e i nipoti cercano sempre di aiutarlo, però lui è come se sfruttasse un po' sempre gli altri, no?
Okay. È quello. Ma che secondo te effettivamente Salvatore somiglia a Paperon de Paperoni?
Ma in parte un pochino sì, nel senso che come lui ha anche quell'eccitazione rispetto al denaro, no? Quello che colpisce di Salvatore è questo, che il denaro ti dà un brivido, e questo brivido ce l'hai quando riesci a raggiungere del denaro che in realtà non ti spetterebbe e lo prendi un po' di straforo, no? Quindi lui parla del cashback, parla di quel meccanismo delle tessere per cui ad ogni tessera che comprava gli davano un euro, quindi potenzialmente potrei avere tantissimi euro, no? Comprando milioni di tessere. Ti fa capire che è una mentalità di bambino questa, no? Che cerca di avere delle soddisfazioni.
Ma lui stesso sembra esserne consapevole, no? Perché parla spesso di gioco, no? Di gamification, dice, per me era come, no? Essere dentro a un videogioco, come dover superare dei livelli, questa è parte della sua adrenalina anche.
E certo, hai ragione, infatti anche dalla sua voce lo senti, no? È una persona attiva, è una persona che ha un'energia. Il problema è che sta usando questa energia per raccogliere delle briciole. Se ci pensi, no? Perché stiamo parlando di pochissimi soldi e quindi il suo vero bisogno non è tanto i soldi che derivano, no, da queste attività, ma è proprio, come dici tu, il vincere, la capacità di essere attivo rispetto alle cose. Da psicologo questo mi fa pensare che lui in qualche modo si è sentito invece impotente e torno all'immagine dei genitori che gli fanno una battutina, lui dice, sui miei sfizi. Lui dice, magari dovevo comprare una roba, mi sembra un paio di scarpe da ginnastica, ah, ma vuoi ancora questo sfizio? E lì penso, ma non è che lui ha interiorizzato il messaggio che i suoi bisogni sono uno sfizio, non sono una cosa che ci si merita, ma sono qualcosa un po' da umiliare, no? Ho sentito un pochino di umiliazione, un pochino di... Quindi forse lui si è trovato un po' schiacciato da questa impotenza, perché all'epoca, quando noi siamo piccoli, non è che possiamo decidere, no, sai che c'è? Io decido che questi soldi li spendo per comprarmi le scarpe. E no, sono i nostri genitori che decidono per noi. E quindi anche rispetto ai soldi può essere molto frustrante sentire che i nostri bisogni non sono importanti, no? Non so se a te è capitato, però...
Ma a volte... quindi è sempre la famiglia che ci insegna che cosa è un legittimo desiderio, che cosa è uno sfizio, che cosa è un eccesso?
Che ci insegna quello che noi siamo. La famiglia vuol dire l'ambiente, l'ambiente per la maggior parte del tempo è la famiglia, no? Quindi l'ambiente poi può essere anche quello scolastico, può essere anche l'amico di famiglia, quindi parliamo in generale di ambiente, no? Apprendimento dall'ambiente, è ovvio che la nostra famiglia è importantissima e che i nostri meccanismi di apprendimento avvengono soprattutto quando noi siamo piccoli, uno perché non conosciamo niente sul mondo, no? Quindi quello che noi impariamo lo rendiamo una regola globale, no? Quindi è come se il nostro piccolo mondo diventasse il grande mondo. E due, perché a livello emotivo siamo ipersensibili, no? Se pensate ai bambini, i bambini piangono facilmente, si arrabbiano facilmente, cioè hanno un rapporto con le emozioni, con l'intensità emotiva molto grande, quindi se succede qualcosa l'impatto sarà maggiore. E quindi sì, in qualche modo Salvatore, no? Ma questo riguarda tutti noi, deve un po' capire, deve un po' lavorare sull'interpretazione che probabilmente lui ha dato dei suoi bisogni e del fatto che sono stati frustrati e forse la sua reazione è, sapete che c'è, adesso io fregherò tutti e troverò un modo per guadagnare di straforo. Quindi è come se avesse spostato questa cosa dalla famiglia alla società.
Poi in realtà Salvatore è un ingegnere, ha un signor lavoro che richiede delle competenze non da poco, però ad un certo punto del suo racconto candidamente dice questa cosa a un certo punto è diventata una sorta di ludopatia. Usa questo termine che di solito è associato clinicamente anche a quella malattia che rende impellente il bisogno di giocare, giocare d'azzardo, giocare a qualsiasi tipo di gioco. Usa un termine che a me è sembrato un po' forte mentre raccoglievo la sua testimonianza. Ma Mattia, è un termine corretto dal punto di vista della tua professione?
Beh, intanto è interessante, e questo fa capire che Salvatore è una persona intelligente, che metta insieme questi due aspetti, perché noi ci aspettiamo che la ludopatia sia più relativa ai videopoker, alle macchinette, ad altre situazioni, no? All'otto, mentre invece iniziare a pensare che questi meccanismi di cashback, di ricompensa, possano avere delle componenti che rendono le persone dipendenti è molto interessante, no? Ovviamente è una cosa risaputa, questi meccanismi servono a questo e sfruttano un po' le nostre vulnerabilità. Ci sono persone che sono particolarmente vulnerabili e quindi certo devono stare attenti a questo. Poi io non posso fare una diagnosi su Salvatore, anzi ringrazio Salvatore che si è prestato a mostrarsi, a raccontare la sua storia, ed è un grande esempio, no, di persona che si mette in gioco, che mostra le sue vulnerabilità.
Assolutamente.
E quindi stiamo parlando di lui, ma per parlare di tematiche in generale, no? Quindi non, le diagnosi vanno sempre fatte con un approfondimento, vanno sempre fatte in un contesto clinico, però è interessante questo accostamento, assolutamente.
Lui stesso si accorge che le cifre risparmiate, che spesso gli costano fatica, ingegno, trame, non sono poi delle grandi cifre. Quanto il tema del quanto è rilevante nel nostro rapporto con i soldi? Cioè, mi spiego meglio, le nostre paturnie, i nostri squilibri si vedono anche su piccole somme, oppure bisogna parlare di cose che incidono profondamente nella nostra vita per identificare un problema?
Sicuramente nelle piccole somme si vedono di più, perché noi abbiamo tutti il tema, no, di quanta fatica facciamo rispetto a quello che guadagniamo, no? Poi ricordiamo che la nostra soddisfazione nel lavoro non dovrebbe essere solo quella economica, no? Anche se purtroppo spesso è così, però dobbiamo ricordare che il lavoro dovrebbe essere uno strumento di realizzazione di noi e che il compenso, e che è assolutamente giusto, no, che noi abbiamo, dovrebbe essere una parte di questa soddisfazione. Però capisci che se il compenso è molto alto è più probabile, no, che io senta giustificato il mio sforzo. Quando invece abbiamo uno sforzo molto grande per avere una ricompensa piccola, ci fa capire che la vera ricompensa non è quella economica, e nel caso di Salvatore sicuramente non lo è. È proprio una sorta di dipendenza da un'eccitazione, no? L'eccitazione di poter avere di più. Questa cosa la senti nella sua voce, tanto che se fosse un paziente io gli chiederei: ma cosa accadrebbe invece, no, se tu rinunciassi a questo? Che sensazione negativa arriverebbe,
certo,
nell'idea di non poter avere di più? Allora probabilmente lì si aprirebbe un mondo emotivo che ipotizziamo, no? Potrebbe essere un po' sulla tristezza, sull'essere un po' impotente, no? Sullo stare con quello, sì, che c'è.
O sull'aver perso qualcosa che non torna.
Bravissima, sull'aver perso qualcosa. Lui porta tanto il tema della giustizia, no? A un certo punto dice la giustizia divina. C'è una giustizia divina, no? Lui dice. E quindi è come se lui fosse stato un po' una vittima ingiusta. Probabilmente lui ha nella sua mentalità subito un trattamento ingiusto in qualche modo e adesso sta cercando di recuperare, no? È come se volesse un risarcimento. Io devo avere di più di quello che mi spetta, no? Però peccato che questo di più poi si traduce davvero in piccole cose, e che è come se lui attraverso questo sistema poi rubasse qualcosa, no? Invece che concedersi quello di cui ha bisogno, un pochino fregandosene di questo, chiamiamolo, risarcimento, no? Quindi andrei un po' alla base di questo meccanismo.
I soldi sono, diciamo, il teatro principale di questo tipo di atteggiamento, però Salvatore ne cita anche un altro, cioè lui dice non è tanto risparmiare, è ottimizzare, che ad un certo punto è diventata un'ossessione, e lo è diventato anche ad esempio sul tempo. Cita questo esempio di quando lui studiava la batteria, in cui andava su internet a cercare tutorial che spiegassero come essere più smart, lui dice, nello studiare, come accorciare i tempi, come essere più rapidi nell'apprendimento. Insomma, lui andava in fissa con queste tipologie di ottimizzazione, ecco, di fare cose ottimizzando. È parte dello stesso problema, questo tipo di riflessione, oppure sono due cose distinte perché una riguarda il denaro e l'altra il tempo?
Secondo me è parte del suo modello di identità, che è il mito dell'uomo performante, il mito dell'uomo realizzato, no? Anche nel modo in cui parla, le citazioni in inglese, la gamification, cioè sembra veramente il personaggio, no? Di un gioco che deve prendere tutti i bonus, no? Che deve ottenere tutto da questo gioco. Quindi per me il
Mario
tema
Bros
è
che salta per prendere ogni funghetto.
Esatto, cioè pensa povero che fatica che fa, no? Anche Salvatore nel cercare di gestirsi in tutto questo. Ne ricava una sorta di vitalità, ne ricava un'eccitazione, però poi al di là della fatica io gli chiederei: ma se invece tu provassi a cambiare, se tu non avessi questa roba qua, cosa saresti? Quindi chi non ottiene, chi non ottimizza, chi non va veloce, chi non prende bonus, com'è? È un perdente? È una persona che non ce la fa? Allora qui dobbiamo tutti noi a chiederci se gli sforzi che noi facciamo per essere iperperformanti, per essere perfetti, per ottenere le cose, li stiamo veramente facendo perché corrispondono ai nostri bisogni e ci permettono di ottenere quello che vogliamo realizzare per la nostra soddisfazione, oppure lo facciamo per rimanere attivi e non contattare delle sensazioni magari di vuoto, delle sensazioni di tristezza, no? Ci sono persone che pur di non contattare certe emozioni non si fermano mai, no? E poi magari arrivano in studio con problemi di sonno perché non dormono, no? Sono sempre in uno stato di ipereccitazione. Magari quelle persone associano al fermarsi qualcosa di pericoloso, magari hanno avuto nella loro storia e nella storia della loro famiglia degli esempi di persone con depressione o con malattie per cui si sono dovute fermare. E lui sembra questo omino che invece non si deve mai fermare e deve in qualche modo rivalersi, no? E quindi insomma cercherei di lavorare con lui. Poi lui secondo me è già bravo perché
molto.
E lo racconta
consapevole anche.
Sì, lui ha fatto un passaggio a un certo punto in cui dice: io ho imparato a capire in realtà che questa cosa qua è una mia ossessione, mentre prima non l'aveva capito, cioè prima pensava veramente, no, che fosse una cosa giusta da fare. A un certo punto diventa consapevole, il passaggio alla consapevolezza è importante e lui cerca di mettere in atto dei meccanismi di contenimento che anche uno psicologo gli insegnerebbe, no? Lui dice: ho imparato ad esempio a interrompere la mia ossessione, quindi quando mi viene in mente che potrei ottenere quella cosa in più mi dico no, non farlo e smetto di rimuginare, no? Quindi nei meccanismi terapeutici proprio sull'ossessione e sulla compulsione, perché stiamo parlando un pochino di questo mondo, un primo intervento comportamentale da fare è quello di dire: vuoi andare a giocare alla macchinetta, ti viene quell'istinto, tu sai che quella cosa in realtà è negativa per te, lo interrompi e fai altro. Ovvio che per stare in quella situazione devi accettare che se non lo fai magari starai un po' male, magari ti sentirai solo. Io avevo una paziente che mi raccontava che era dipendente dalle macchinette,
dalle
slot machine, grazie, e lei diceva: io mi sentivo accompagnata dalla mia slot machine, mi faceva compagnia, mentre invece quando sono a casa da sola e non ho la possibilità di andare a giocare ho una solitudine infinita. Ed era una bambina che in realtà veniva lasciata da sola in casa per tantissime ore durante la giornata, prima ancora di avere la capacità psicologica di essere autonoma, e ha iniziato a giocare ai giochini e questo le dava un po' di soddisfazione, di tranquillità. In più i genitori le davano dei soldi per stare buona, no? E questo le ha insegnato che i soldi sono una ricompensa contro la solitudine, e quindi anche Salvatore in qualche modo ha associato ai soldi una sorta di ricompensa, magari appunto contro il vuoto o contro qualche angoscia che dobbiamo capire.
Ho un'ultima domanda, Mattia. Abbiamo parlato della consapevolezza di Salvatore, ma c'è un altro tema che lui stesso lancia e dice: io ho anche
provato moltissima vergogna per questa mia ossessione per l'ottimizzazione. Cioè, quando si presenta questa tematica, la mia prima risposta è sempre quella del mio cervello che continua a lavorare in questa maniera, anche oggi che mi sento più emancipato, più in controllo di questa cosa, che mi sento quasi guarito, perché lui parla di un prima e un dopo, indubbiamente, ma dice: in fondo io mi colgo, mi sorprendo ancora a ragionare così e me ne vergogno. Che ruolo gioca la vergogna in questo tema?
Guarda, mi verrebbe da dire, no? Cosa c'è di male se il tuo personaggio perde, no? È perdente, ha dei difetti, ha delle difficoltà. Mi fa molta tenerezza, no? Perché si rende conto a un certo punto, no? Che questa cosa che lui ha non è un punto di forza, no? Ma è un suo punto di debolezza, però invece che accoglierlo lo giudica. Allora io questo lo direi in generale a chiunque. Tutti noi abbiamo delle difficoltà, delle vulnerabilità, delle cose che facciamo che non ci vanno bene, ma c'è sempre un motivo se noi facciamo certe cose. Quindi non dobbiamo giudicare il comportamento che può essere sbagliato come se corrispondesse alla nostra personalità. Noi non siamo sbagliati come persone, quindi magari lui mette in atto un comportamento che non gli piace, ma non è una persona cattiva per questo, e il pensarsi probabilmente come cattivo per avere delle vulnerabilità è parte del suo problema, e quindi dovrà lavorare in terapia su questo punto. E tutti noi dobbiamo concederci invece uno spazio di lavoro su di noi senza giudicarci, perché questa è la base di partenza. Quindi dobbiamo imparare ad essere dei buoni genitori per i nostri problemi e per le nostre vulnerabilità.
Grazie per questa massima, che mi sembra perfetta per chiudere, perché ci lascia con uno stimolo e una riflessione veramente valida per tutte. Grazie Mattia Cis per aver commentato questa storia con delicatezza, ringraziamo Salvatore per avercela raccontata con un certo coraggio. Lo ricordiamo, Gli Psicologi Online lo trovate su tutte le piattaforme social, è un'iniziativa di cui Mattia Cis è cofondatore. E se volete raccontarci invece la vostra storia, il vostro rapporto con il denaro, potete scriverci a grano@willmedia.it. Buona giornata a tutti, buona giornata Mattia Cis.
Ciao Mia, grazie.
Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 su 24, 7 giorni su 7. I termini ETF e azioni si riferiscono alle Bitpanda Stocks, contratti derivati il cui prezzo replica quello di un asset sottostante. Investire comporta il rischio di perdere il capitale investito. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Condizioni su bitpanda.com.